Va.
Va.
A. Sa.
Sa, sa, sa.
A. Sa. A. Questa è Radio 123. Lempo Bass.
Bene, va bene, Wem.
Buonasera a tutti.
Silenzio.
Ah, ecco.
Silenzio d'oro, come essere in chiesa, Wem.
Addirittura.
Sì.
Silenzio, che siamo nel 1800.
Già nel 1800 c'erano le giostre?
Sì.
Come no?
Erano anche più rumorose di quelle di oggi.
Sì, perché non erano norme UE.
Occhio, perché se non sono fatte le 21.
21.30.
Le 21.30 e parte l'edizione del Radio Giornale.
Oh.
Lo devo tenere?
Pontificio delle 21.30. Allora, buonasera. È cominciata con successo in quel di Londra la prima esposizione universale del lavoro industriale di tutte le nazioni. Da ogni parte del globo sono giunte nella capitale albionica imponenti, per quanto bizzarre, creazioni dell'umano ingegno, atte a dimostrare, secondo alcuni, la superiorità dell'ingegno umano su quello divino, e non sia mai. Mentre secondo altri, comunque sia più morigerati, l'esposizione di simili progetti e concretizzazione di balzani voli pindarici, spesso al limite della mostruosità vera e propria, starebbe a dimostrare che in futuro, in un futuro non lontano addirittura, qualsiasi oggetto facente parte degli usi dell'umana quotidianità potrà essere prodotto in serie secondo rapidi cicli industriali. Personalmente siamo convinti che qui si stia prendendo un abbaglio davvero molto molto grande.
Si è svolta nei dintorni dell'isola di Wight, i cui abitanti, lo ricordiamo, hanno la caratteristica di essere tutti giovani e con gli occhi blu, la prima edizione dell'America's Cup. Prima e ultima, pensiamo, data l'inconsistenza che ci pare di ravvisare nella manifestazione sportiva. In pratica, il Royal Yacht Squadron britannico, che stava portando in patria la coppa messa in palio per celebrare l'esposizione universale di Londra di cui abbiamo testé detto, ha pensato bene, col tipico piglio insolente britannico, di giocarsi la coppa del valore di 100 guinee d'oro, impiegando 14 imbarcazioni in una gara di velocità contro la barca americana del New York Yacht Club, che, manco a dirlo, ha avuto la meglio privando gli inglesi della loro prima coppa. Questi ultimi, però, hanno già minacciato una seconda edizione l'anno prossimo. Noi pensiamo che non durerà.
Ne approfittiamo anche per annunciare la morte di Joseph Mallord William Turner, noto pittore anche in inglese, venuto meno alcuni giorni fa, ma la notizia è stata diramata dai familiari solo dopo le esequie celebrate in forma privata. Il pittore ha fatto discutere lungamente in vita, ad esempio ancora la critica non è unanime nell'indicare nella natura il soggetto principale dell'attenzione di Turner. Secondo alcuni critici, infatti, il nostro non avrebbe mai capito quale fosse il verso giusto in cui tenere il pennello, generando così enormi equivoci.
È morta anche Mary Shelley, la scrittrice, nota soprattutto come autrice di Frankenstein. La notizia non appare comunque definitiva, in quanto pare che la salma della Shelley, fortunatamente, sia stata prontamente dissotterrata e trasportata in un castello sopra un dirupo in una notte di tempesta. Probabilmente ne sentiremo parlare ancora.
Ha finalmente trovato casa anche negli Stati Uniti, oltre che nella natia Inghilterra, il YMCA, lo Young Men Christian Association, associazione cristiana dei giovani, incurante delle indicazioni giunte dallo Stato Pontificio di denominare il gruppo col nome di Papa Boys. Comunque, in questi casi, ride bene chi ride ultimo.
È finalmente ufficiale. Il Rigoletto di Giuseppe Verdi è balzato al primo posto dell'Hit Parade degli Stati Italiani Riuniti. La prima piazza di Verdi finalmente chiude un'epoca musicale che dal 1948, anno che secondo alcuni non è casuale, aveva visto costantemente in cima alle classifiche l'opera Clandestino di Manu Chao.
Questo era andava di moda nel 48. E infine la pagina sportiva. Si sono conclusi ad Amsterdam i campionati continentali di pallacorda. La rappresentativa pontificia purtroppo non è andata oltre i quarti di finale, battuta dalla compagine russa ortodossa, anche se rimane aperta la causa intentata dal CONP, il Comitato Olimpico Nazionale Pontificio, poiché la Russia non venga considerata un paese comunitario. Ritornando alla pallacorda giocata, ancora una volta la Francia ha vinto il titolo europeo.
No, molto bene, saremmo giunti in edizione, la fine della nostra edizione straordinaria, non fosse che appunto è arrivata un'APSA, un'agenzia pontificia della stampa associata, che ci dice, ci regala una notizia di primissimo piano, decisamente scottante. Pare che il famoso bandito Stefano Pelloni, meglio noto come il passatore, sia stato trovato morto in una villa nell'area di Russi, vicino al fiume Lamone. Per il momento cercheremo di aggiornarci quanto prima per darvi notizie più approfondite e tanto verificare la veridicità della notizia, ma sembra che non ci siano dubbi, la fonte è del tutto attendibile.
È attendibile.
Sì, per cui, siccome avevamo preparato un coccodrillo, che qui la redazione lavora piuttosto
chiaramente,
bene.
Chiaramente, noi siamo previdenti.
Siamo molto previdenti.
Cioè, ce l'aspettavamo un po' da qualche giorno, vero?
Sì, da un paio d'anni che ce l'aspettavamo, anche da quando la sua taglia si era alzata non poco dal Pirrato di Forlimpopoli. Effettivamente qualcuno ne ha approfittato, beato lui, beato non esserci stati. Comunque abbiamo provveduto, fortunatamente, una drammatizzazione video, credo che si possa dire, anche se mi hanno detto che si dice video, onestamente io non so neanche bene che cosa voglio dire. Con la quale cercheremo di ricostruire le ultimi giorni, le ultime ore del passatore.
Thank you.
Questa era la drammatizzazione della morte di Stefano Pelloni, fuori di metafore, fuori di 1851. Il filmato è stato girato a Russi nel 1939, custodito presso la Proloco locale, e naturalmente hanno suonato i ragazzi della Palustre, della Palustre Records, Ciro Montanari, Aldo Becca e consorte, e Andrea Lepri all'armonium. Li ringraziamo molto.
Giusto, dai, li ringraziamo il giusto.
Io, li ringraziamo il giusto.
Io personalmente li ringrazio molto. Magari te li ringrazi
pochino. Quanto basta almeno, okay. Dai.
Vabbè.
Per cui, siccome nel frattempo abbiamo fatto una serie di telegrafate senza fili nell'ufficio di là, i pulsanti impastivano, veramente non ci si raccapezzava, abbiamo verificato che effettivamente il Pelloni è stato ucciso.
Sì, tutto il mondo sconvolto ha risposto a questa notizia.
Ma sì, come sempre in questi casi c'è chi ne dice bene, c'è chi ne dice male.
Sì, i primi commenti illustri sono già pervenuti.
Per l'appunto, sta di fatto che appunto in questo momento abbiamo, ci ha concesso la direzione della Radio Pontificia di fare un fuori programma, e quindi introduciamo il nostro speciale d'approfondimento Escadur. Sigla.
So che hanno avuto da dire qualcosa sul testamento. So che va molto di moda adesso polemizzare.
Sì, si è fatto un po' di polemica sul testamento. Già.
Sai com'è, le mogli,
subito.
Le figli.
Sì, perché pare che avessero scosso un po' di pignante sottoterra.
È un po' di.
Questo è proprio da Radio Punti.
Ok, sì, vabbè, la sigla è andata come è andata, ma dall'altra parte, vista la sigla che era, in effetti non è da dire che
è arrivato il nostro tecnico slavo. Cosa vuoi?
No,
ma
guarda.
Non abbiamo il vetro da pulire. No, lo stesso.
Ci viene dall'Est Europa, ma ci viene per restare, per lavorare, soprattutto, lo ricordiamo. Esatto. Guardate come sta lavorando, per cui non è che si possa.
No, anche lacrimente.
Esatto.
Ricordiamo lavorare meno, lavorare tutti.
Perfetto, sono giunte nel frattempo le prime apps con i commenti, che non sono le...
Scappa da ridere, dici
le prime apps,
le apps,
scusa,
perché
le prime
è indeclinabile, come secondo me, un genere neutro.
Sono delle apps, sì.
Da non confondere con le afte, tra l'altro.
No, quella è un problema.
La prima, naturalmente, ci giunge da Sua Santità, Papa Pio IX. Oh.
Ma stai Ferretti, proprio lui?
Ma stai Ferretti.
Ma guarda, dai, che bel frescone.
Il dottor Mastai Ferretti, che commenta che commenta la morte del passatore che infestava le campagne e anche le città.
È quasi come le zanzare tigre.
Sì, esatto, le cittadine dello Stato Pontificio.
Occhio che c'è lo zampirone lì dietro, non
la capparella è stata sistemata, ecco.
Visto che dobbiamo anche restituirla, eh?
Sì, no,
anche
d'altra parte secondo me comunque anche il mio sudore potrebbe andare bene per spegnerla nel caso ci fosse un incendio.
Allora, pensavo che andasse bene per le zanzare.
No, ma guarda, è tutta bella umettata, è bella umida.
Ma intanto c'è Demiurgo che tra poco anche lui non è più fresco, quindi le zanzare.
Senti, ma la vogliamo far parlare sto frescone?
Siamo al cospetto di un pontefice, scusate.
Infatti noi siamo qui a dire stupidaggini sulla faccia di Pio IX, che per appunto dichiara quanto segue: nelle cose umane bisogna contentarsi di fare il meglio che si può, e nel resto abbandonarsi alla provvidenza, come non ebbe a fare in vita il bandito Pelloni, quel a suo modo buon figliolo. Chissà se dopo una cruenta morte la sua anima uscirà mondata dalla divina salvazione. E questo è
proprio salvazione.
Noi, vedi che quando si parla del pontefice arrivano. Forse ho letto male un paio di parole, è arrivata un attimo.
Però mi piace che ha sottolineato quel buon figliolo, perché ha un duplice significato.
Sì. Anch'io spesso definisco.
È qualcosa di cui parleremo dopo. Forse.
Qualcosa di cui parleremo dopo. Va bene, adesso.
Sì, perché stiamo già convocando la redazione là in fermento per convocare ospiti e personaggi, appunto, che opinionisti sul tema Pelloni. È morto poche ore fa, per cui insomma. faremo quanto si può, quanto è nelle nostre possibilità. E comunque abbiamo anche altri commenti, ad esempio quello di Giuseppe Garibaldi, che già in passato ebbe ad osannare il Pelloni dal suo esilio.
Davvenì barabone, mi viene da dire.
Per l'appunto. Dicevo, di Giuseppe Garibaldi, l'eroe dei due mondi, che però c'è una circolare che non è l'eroe, il bandito dei due mondi, quindi un bandito ancora più grande di Pelloni, che già ebbe appunto ad osannare il passatore dal suo esilio forzato in terra sudamericana. E nella sua nota arrivata giunta poc'anzi, riprende quello che già ebbe a dire all'epoca, e cioè la dichiarazione è esattamente questa: sono sconfortato in questo giorno tristo e buio per l'Italia, ma sempre fiducioso nei nostri propositi. Purtroppo noi oggi non potremo più baciare il piede di quel bravo italiano che fino all'ultimo non paventò, in tempi di generale paura, di sfidare i dominatori e insegnar loro che la nostra terra è fatta solo per i loro cadaveri. Rimaniamo ancora oggi e per sempre soldati del passatore. Quindi, cioè, mi sembra che...
Che parole, che parole.
Poche parole, ma chiare.
C'è un ghostwriter da paura.
Hai visto? Hai visto?
Ah, nel 1800 i ghostwriter, vero?
Cioè, nel senso, nell'anno 1800, sono passati 50 anni...
Sì. Ah, ecco. Ti ricordiamo così per una questione che sia nel 1851.
Appunto, il mio abbigliamento qui per suggerirlo, patisco le pene dell'inferno per farti capire in che anno siamo. Guarda, tu mi ripaghi così con...
No, ma scherzi, ma infatti guarda anche la mia mise.
Che è tipicamente del 1850.
Ma anche la serigrafia era tipica del 1800.
Andiamo avanti.
Esatto.
Andy Warhol del 1800.
Andiamo avanti.
Possiamo andare avanti, perché abbiamo un ultimo commento che ci è giunto dal nostro uomo a Roma, il nostro ministro e concittadino, Luigi Carlo Farino. Il commento è no comment.
Direi che ha preferito
non esporsi.
Piuttosto che niente.
No, beh, direi che ha mantenuto giustamente una equidistanza che è tipica dei giusti,
sempre giusta equidistanza dagli estremi,
ma anche tipica dei politici.
Sì,
ma lo fanno.
Nel frattempo so che abbiamo un cantore, un cantante che è chiamato ad esibirsi qui in palcoscenico, e lo invito. Invito il dottor Vinci, l'uomo che venne dal futuro, un po' come nei film di George Lucas, che non vedo comparire. Ce l'ho alle spalle. Scusi.
Deve fare il giro lungo.
Ok, proviamo a farlo passare da lì.
Perché se non mettiamo su sta musica non viene. È quello il problema.
Mixer del 1800.
Tipo quello lì.
Eccolo qua, Vincenzo Silvestroni, un uomo giunto dal 2007 per raccontarci quello che non sappiamo ancora, quello che succederà e anche quello che è stato precedentemente.
Qual è adesso quello giusto?
Che arriva per insegnarci un po' come viveva la gente nell'Ottocento. Perché in fondo il passatore, come tutti sanno, oltre che essere un bandito, era anche soprattutto un eroe popolare. Almeno questo è ciò di cui si discuterà. Questa sera cercheremo di capire quanto sia fondata l'immagine del passatore cortese.
E i motivi che hanno condotto a questa creazione di questo mito.
Esatto. Quindi direi che possiamo partire con un brano appena ti parte.
Beh, ecco, così il modo di
pensi che la voce fosse scritto microfono quello.
È purtroppo con i mezzi che abbiamo,
ma i mezzi del 1800 sono quello che sono.
Quello che sono, cioè,
prova a dare una pennata, no. Va.
Alzare un
pelo.
Eccola lì.
Bravo.
Se ci fosse scritto chitarra.
Lo voglio ricordare, la famosa chitarra a vapore di...
E invece lì hai scritto
Newton.
Guitar, quindi...
Ho scritto cembalo.
Per cui è inevitabile un certo grado di confusione.
Sì.
Buonasera. Ciao. Vi faccio sentire una...
Glielo facciamo sto applauso.
È sulla fiducia, forzato. È sulla fiducia.
Sfiduciato.
Vi faccio sentire una canzone che ho scritto qualche tempo fa, e quindi non è nuovissima ed è una
è
canzone...
È del 1800?
Sì, ai suoi anni, insomma, intendiamoci. E è una canzone che parla del modo di vivere dei contadini, delle persone che lavorano la terra e delle quali noi qui abbiamo comunque continua testimonianza tutti i giorni. Cesellatori di zolle nella notte compiono tragitti insani e migliaia di chilometri, vuoi con auto, vuoi con imballatrici.
tutti costantemente impegnati a tenersi alla larga dall'uccello padulo. Con la faccia cotta dal sole e il naso rosso da decilitri di vino buono. Sulle strade di notte l'odore sale ti stordisce, ti avviluppa. Se vuoi essere contento non sputare contro vento. Gente di campagna io vi amo, l'odore della terra che sale, le ultime rondini e il vento veloce, la nebbia attende e mi chiama invano. Ammiratori di pianure, abbiamo bisogno di liquami per respirare, potendo correre senza svenire, prestando attenzione all'uccello padulo. Nessun bisogno di TV a colori, nessun bisogno di una voce per cantare. Gente di campagna io vi amo, l'odore della terra che sale, le ultime rondini e il vento veloce, la nebbia attende e mi chiama. In gente di campagna io vi amo, l'odore della terra che sale, le ultime rondini e il vento veloce, la nebbia attende e mi chiama invano.
Grazie Vincenzo.
Grazie.
Grazie.
Credo che ci rivedremo dopo.
Bravo.
E mentre altri musici si alternano sul palco col tempo che ci vorrà, direi che cominciamo ad analizzare quello che si sa e quello che non si sa di Stefano Pelloni, Stuvanè de Passador, meglio noto.
Partendo proprio direi dal principio.
Un po' come usa nei libri migliori, ad esempio nella Bibbia, partono dal principio
e vanno fino alla fine.
Non sempre mi dicono che va così, però dai, questa volta ci proviamo. Proviamo a seguire un approccio filologico e biografico.
Una cosa che abbiamo imparato del 1800 è che avevano delle fotocopiatrici che funzionavano male, come testimonia questa immagine che abbiamo sullo schermo, che è una fotocopia dell'atto di nascita del passatore, che guarda caso
è nato
al Boncellino di Bagnacavallo, come tutti sanno, ma
è morto?
Adesso ci arriviamo.
Ha superato, diciamo, la prima fase dell'impatto con Boncellino ed è andato oltre.
Già oltre.
Questo fa notizia.
E l'hanno portato, guarda caso, qui a Ussi.
Sì.
Incidentalmente.
L'erba del vicino è sempre più verde, per l'appunto.
E infatti, negli atti della parrocchia di Santa Apollinare qui di Ussi, esiste questo foglio che, appunto, ricordiamo, è una fotocopia del 1824, che recita quello che c'è scritto sotto. Io ve lo leggo. Recita: D e 4 Augusti 1824, Stephanus natus ex Hieronimo Pelloni et ex Francisca Rani coniugibus baptizzatus fuit a me Vincenzio Troncossi cappellano iuxta ritum Santa Romana Ecclesia materina fuit Anna Maria Pelloni omnes ex parrocchia Sancte Marie in Boncellino.
Ma se lo potevi anche leggere meglio il latino.
Io guarda che il latinorum lo leggo male.
Volevo farti notare che sotto c'è scritto in italiano.
Ma vuoi mettere?
Sì, ma vuoi mettere a leggere in latinorum?
No.
Leggilo ma anche in italiano.
No, ma io volevo invitare qualcuno, magari se fosse stato qualcuno del pubblico disposto a venire qui a fare una traduzione, perché magari dimostravamo
magari è sbagliata questa cosa.
A darti anche il voto, magari.
Ma dimostravamo così che il latino non è una lingua morta. Oggi, 4 agosto 1824, Stefano, nato da Girolamo Pelloni e da Francesca Rani, coniugi. D'altra parte, nel 1824, se non eri coniuge, col cavolo che ti facevano battezzare un bambino, forse anche adesso.
Nel futuro, forse sarà diverso.
Fu battezzato da me, Vincenzo Troncossi. Cappellano, secondo il rito di Santa La romana chiesa.
Claudio, le uscite rock and roll non le avevano ancora inventate, capito?
Esatto.
Calma, placa.
Cerca di essere magari un po' più lento.
E quindi l'hai letto in italiano?
Tutti della parrocchia di Santa Maria del Boncellino.
Ma sei in grado di assicurarmi che la traduzione sia quella giusta? Io ad esempio ho fatto l'avviamento e quindi non ti so dire, non ho studiato.
Hai fatto le scuole differenziali. Dunque,
ho fatto l'avviamento, ne vado
non te lo posso dire perché ho studiato latino alla scuola Radio Lettera.
Ma infatti nelle traduzioni non è stato tradotto i soprannomi che erano conosciuti i genitori.
Sì.
Diciamo, allora,
nato da
Girolamo Pelloni, detto Malandri o Malandri, forse
Malandri.
Non so se c'era un
per motivi
un sottinteso.
Nei quali non entriamo più di tanto.
No, e da Francesca Errani, che la mia famiglia era detta dei Verloc.
E questa era la casa.
Questa era la casa che si trova sulle rive del fiume.
Si trova. Era nel 1851.
Esatto. Tra le due rive, in una delle due rive, in quale sponda, a destra?
Dalla parte del
guardando la foce
si vede.
Si vede.
È la sponda dritta.
Dimmi che tu distingui il corso dell'acqua da questa foto.
Sì, guarda. Dov'è la casa? La casa è dritta.
Sì, guarda, tutte le mura a dritta. Vero?
Si dice sempre tutta dritta.
Vabbè.
Esatto. Infatti non è mai sentito dire tutta
storta, per esempio.
No, qual è il contrario di dritta?
Te lo dico, guarda,
no,
lo sai,
sinistra.
Lo sai te che sei un velista, io non sono mai andato a vela.
Neanch'io.
Allora, questa è la casa è una parola un po' forte.
Sì,
è l'abituro, dai, volevo dirlo.
Dai. La domus.
Era l'abituro in cui vivevano i coniugi Pelloni che appunto facevano questo lavoro di traghettatori.
Girolamo era un traghettatore.
Sì,
ma non era solo traghettatore, aveva un doppio lavoro già all'epoca.
Gestiva anche un McDonald's.
Era in nero. Sì.
Diciamo che il secondo lavoro, quello di traghettatore, era il secondo lavoro che aveva ottenuto con un concorso
pubblico, perché concorsi pubblici c'erano anche all'epoca.
Sì, sì. Solo che l'indicevi lo Stato Pontificio.
Esatto.
E non.
Quindi per cui non era tanto importante ad esempio aver lavorato alla festa dell'unità, ma era importante dimostrare
avere dei buoni crediti con il
che
superiore.
Tanto fa sempre curriculum.
Esatto, sì. Esatto. E quindi bisognava portare un certificato di accreditamento di frequentazione della messa.
Certo.
Esatto.
E lui ci andava messo.
Sì, tantissimo.
Tant'è che vi sto a dire, ragazzi.
Tant'è che ha fatto 10 figli.
Sì, esatto. I Pelloni non erano poi una famiglia tanto.
Stai cercando di fare un nesso tra le cose.
Ma non so, questo è
10 figli, tutto sommato, è una buona media.
Nel 1850.
Gli anticoncezionali all'epoca.
Erano più o meno come i mixer, erano più o meno allo stesso livello.
Andavano
di
un po' a vapore.
Ma a parte,
diciamo.
All'epoca andava la vescica di capra.
Ma non si può dire capra in radio.
Non si può dire capra, anche vescica. Cioè, abbiamo un uditorio di famiglia.
Siamo in radio pontificia, capra il capro. Cioè, mi stai di cose che sono grosse un bel po', te lo dico.
Oh, per chi comunque pensasse che dall'altra parte la casa potesse essere meglio, no? Era così.
No.
Comunque è la prospettiva dall'altro parte.
Questa è dalla storta.
Ma era bassa come
è
casa.
Certo. Cioè,
è più alta la sciura.
È più alta casa tua, però.
No, vabbè, ma anche la tua.
La sciura.
No, però
sì.
La sciura è più alta della grondaia.
Se non c'era la grondaia,
comunque.
Forse non lo sapete, ma l'ultimo dei 10 fratelli era proprio Stuvanè.
Esatto. Stefano Pelloni era il decimo figlio dei coniugi Pelloni. E io dico solo: gli ultimi li vissero. Sono cose che, se non è una dimostrazione questa, ragazzi miei, di come si è ridotto per quest'uomo, ditemi.
C'è qualcuno qui dal pubblico che è
a 10 fratelli?
È no, l'ultimo 9. Di un numero sostanzioso di fratelli.
Così scappiamo tutti. Se c'è un altro.
Penso il grande confratello, direi.
Quanti fratelli ha?
Diciamo.
Li ha fotografati
4.
Tutti là in cima alle scale.
Quattro fratelli e lui è il più viziato. Dai, si può dire, lo si vede dalla faccia.
Sì.
Quindi anche Stuvanè de Passadore fu viziato.
E un'altra cosa poco nota è che doveva farsi prete. Doveva entrare in seminario.
Ha seguito una strada parallela.
Tant'è. Sì, ha seguito per un po' una strada parallela. Poi diciamo che si è perso, non sa tornare.
Cioè, anche lui ha trovato le sliding doors.
Esatto. Se non che, siccome fin da piccolo, ecco, esatto, vedo che l'Emiurgo mi fornisce subito una slide che ha, si può dire slide nel 1851, non
si
lo so.
Si dice iconografia.
Esatto, un'iconografia.
Un daguerrotipo.
Che mi...
Oh, mamma mia.
Guarda, mi inchino.
Ma mi sono ammorbidito dopo che hai detto.
Beh, basta solo che non perdi la tua freschezza. Che
non sto perdendo la mia freschezza.
No, però prima lì la mantella.
Certo, la mantella aiuta a perdere la freschezza. Complotta contro la tua freschezza, oltre che contro il lavoro del tuo dentista. E soprattutto Stefano Pelloni fu mandato a venire educato per diventare un giovine signore come si rispetta, dal maestro Biserni.
Maestro Biserni di Cotignola. Diciamo che il sogno,
un tentativo
nascosto del padre, vedendo che fin dall'adolescenza dimostrava una certa intemperanza, chiamiamola così, sì, fu quello di rabbunirlo, ravvederlo, insomma, istruirlo e mandarlo a scuola da questo maestro che si diceva fosse abbastanza terribile,
severo.
Duro ma giusto, però.
No, sì, quello sempre. Tant'è che si avvaleva appunto di questo articolo 34 del codice scolastico
dell'epoca,
certo,
pontificio,
che consentiva ai maestri un uso moderato della sferza.
Esatto.
È il moderato che a me mi...
Guarda, intanto devi guardare la sferza. È già cioè, che si è usata con moderazione. Comunque ti fa un po' paura.
Ci ha fatto un film che Dario Argento, eh.
Cosa? La sferza.
La sferza.
Sì, il gatto a nove code.
Esatto, bella, più o meno. Il che la dice già abbastanza lunga.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
Guarda, c'è un po' più 9.
Perché 9?
Guarda, non ti sto a dire, è un numero perfetto, è un multiplo di 3.
Oddio, non dirmi che ci sono tutte quelle cose, il 9 della che c'è tutta una storia dietro, poi dopo vai al Louvre.
È così, fa più male.
Lavora lì e dopo viene fuori
Hanno
Pellone.
Fatto un calcolo e hanno visto: meno faceva meno male, più era più difficile da gestire. Hanno fatto 9.
Ci hanno studiato, non è che le cose qui.
Ragazzi.
Il codice diceva uso moderato della sferza, e il maestro Biserni ne ha usata parecchia. Non diciamo moderatamente, diciamo. Ha usato un uso importante della
esatto.
sferza.
Dovevamo averlo qui questa sera, ma adesso il maestro Biserni gestisce un collegio e ha detto che doveva andare dal dal conciatore appunto a prendere un nuovo stock di frustini perché le aveva finite.
È che in realtà, cioè, dico la verità, dopo il fallimento con Stuvanel non si è più ripreso lui.
Io volevo salvargli la faccia, però il maestro
ha messo su un'attività ha fallito di fruste per succare.
Ti dico
vabbè, sto zitto.
Qui potremmo aprire anche una parentesi di livello piuttosto alto, se malvagi si nasce.
Vabbè, andiamo avanti con la prossima.
Invece ha detto una cosa saggia, una delle poche volte che ha parlato bene.
No, però,
ha detto:
esistono bambini difficili.
Esatto, e bambini impossibili anche.
Esatto.
Stefano come Pelloni, lo sporco.
Stefano Pelloni era un bambino abbastanza impossibile. Sì. Non fosse che però ha avuto anche, come dire, anche un po' di sfortuna in vita. Tra le altre cose, ricordiamo che nella prima adolescenza fu fatto oggetto di maltrattamenti niente meno che da un'asina.
Aspetta,
io qui avevo anche.
Sì, avevamo da leggere qualcosa sull'uso moderato della
verga con uno più strisce di cuoio.
O di minuge. O di funicella.
Minuge non c'è bisogno che spieghiamo cos'è.
Ma neanche funicella.
Vabbè, la fune.
Sì, pendente la sua cima per battere o menarco.
Menarco.
Invece
ecco, i colpi gliele aveva menati anche un'asina, tra le altre cose.
Sì. Sì, sì.
Un'asina. Quella del famoso. Ecco.
Stefano Pelloni pare fosse un asino.
Sì,
mentre
sì.
Questa che vediamo nella foto è chiaramente un'asina.
Esatto.
Sì, un animale simpatico.
Però, siccome dicevamo prima che andare a messa all'epoca era molto oggi. È molto 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 importante.
Hai delle difficoltà spazio-temporali.
Sì, perché ho dormito poco stanotte, è per quello. Praticamente, siccome il padre di Pelloni aveva appunto il certificato di buona di sempiterna presenza a messa, Stuvenè, che per l'appunto dicevamo non provenire da una famiglia particolarmente disagiata, tutto sommato non c'era così male, ebbe modo di andare di usufruire gratuitamente quasi dei servigi delle terme di Riolo terme di Riolo dell'epoca, e fu qui che a contatto con le classi più agiate che frequentavano abitualmente le terme, che per lui erano un privilegio, andò qui per curarsi, fu qui che cominciò a maturare strane idee che secondo alcuni sarebbero riconducibili a una parola, un'espressione che è la seguente: lotta di classe.
Sì, perché diciamo è qui che prende coscienza della differenza delle condizioni di vita in cui lui si trovava nella sua famiglia di Boncellino.
Esattamente.
Ricordiamo che insomma l'epoca, nel 1851, la Romagna era molto diversa da come la conosciamo oggi, abituati a vederla con...
con Riccione, per esempio.
O terreni coltivati a frutteti. All'epoca erano, non so, grandi latifondi.
Ma vuoi mettere il Re Show? del 1800, i show che ci sono, no, che ci saranno in futuro.
E ci saranno alla fine dell'Ottocento, forse alla fine dell'Ottocento. Ne hanno presentati un paio a Londra alla fiera,
alla fiera alla prima fiera internazionale.
Non era la prima, però è
la seconda.
La prima che hanno fatto a Londra. Comunque, per ricordare quali sono le condizioni.
Era veramente la prima.
No, era la prima fiera.
No.
Senti, la prima esposizione universale.
Allora, tu devi sapere che nel 1851 non c'erano grossi problemi a sapere le cose, perché c'era una cosa che si chiamava Wikipedia. Ci guardi e ti rendi conto. Dopo mi hanno detto che Vincenzo qui mi ha detto che non c'è più nel futuro, nel 2000, però c'era la Wikipedia, che è una cosa bellissima. Che te,
La
Wikipedia.
La Wikipedia.
Che l'ho detto male.
Sì. No, non so cosa sia.
Infatti.
Infatti, non puoi saperlo.
Sono nel 1800.
Non lo sai perché hai fatto l'avviamento anche tu. Io ho fatto l'avviamento, ma ho conosciuto amici che hanno fatto le scuole alte e quindi mi hanno spiegato questa cosa. Io l'ho consultata e ti assicuro, poi dopo ci riguardiamo. Comunque, per ricordare quelli che sono quello che è lo stile di vita del contadino di Poncellino, abbiamo una canzoncina che, se i ragazzi adesso si apprestano, proviamo a vedere se non ci sono problemi ad eseguire.
Perché qua è venuto prima un burlone che pensava che fosse tipo una macchina da gioco.
Sì. Esatto, per cui direi che un paio di prove sono consentite.
Intanto per il ragazzo quello lì con la maglia scura, per non dire
bigia. Sanno tutti la maglia scura.
Se ci può fare un attimo una suonatina. Ok, basta, no. No, prego.
Bene.
Ok, va bene.
Sembra che adesso possiamo fare.
Poi c'è una. Qui c'è scritto chitarra.
Vuoi una chitarra?
Basta. Basta. Basta.
Questo è un momento di radio Sassa 1, 2, 3, prova.
Poi ci abbiamo un attimo. Spesso. Qua c'è acustica.
Anche jingle jangle, blang blang.
Ok, poi ci abbiamo due tasti.
Questa è una?
Sì, questo è uno strumento tipico delle Marche, che si chiama. Bene?
Vedi che. Sì, perché scrocchia.
È il numero 5.
Intanto, se volete un attimo coprire questo momento di imbarazzo, voi.
Al momento uno che si prova, guarda.
Io mi godo a vedere te che sguazzi nella tua insipienza.
Sì, è una cosa che mi hanno detto: guarda, ti diamo un piatto di cappellette se ti metti qui a girare dei pomelli.
Anzi,
io a cappelletto non so resistere.
Gli abbiamo detto:
è rimasto un po'
di un piatto
stomaco,
di cappelletti, se vieni qui a metterti in imbarazzo. Sì.
Allora io ho anche accettato. Intanto quello che
senti, siccome ai tempi, caro il mio Claudio, tu sai bene, ai tempi che sono i tempi correnti, cioè il 1948 c'è già stato, però il 1948 ti insegna che questa gente, questi moti, c'era gente che non era tanto pacifica e mi era un po' guerrafondaia. Io so che tu sei molto preparato in questo senso e hai un poema, un lungo poema in tema. Quindi, se per favore si può fare un po' di silenzio, che è il momento della poesia.
Bisogna andare a dire le giostre.
Bisognerebbe effettivamente farci un salto.
Questo sonetto è un sonetto. Sì, intitola Terra e Guerra.
Si sente fuori lui.
Aspetta, Claudio, contestualizziamola un attimo, sì, sennò non ce la facciamo a finire le prove. Te la contesto dopo che l'hai detta, per seguire un ordine logico. Per me la puoi dire, scusate.
Si chiama Terra e Guerra. Allora, e prende che le fri la guerra, tot in cerca d'un po' terra. E sconde dopo la guerra, tota a brave perché po' terra. E terzde dopo la guerra, le ricordi.
Applauso lungo, per favore, che ce n'è bisogno.
Avete sentito anche questi effetti di guerra?
Esatto.
Ah sì, non voluti,
Ale, sembra che ci siamo.
Dunque. Benissimo, voi pensate che tutto questo sia stato una cosa non voluta? Invece
no, anche perché è stato molto divertente.
Dammi una penna, che qua hanno sbagliato a scrivere.
Voi avete capito?
Dammi una.
No, smonta il mixer e in modo che corrisponda alla scritta nel posto giusto. Voi praticamente avete capito cosa voleva dire essere senza elettricità?
No,
o perlomeno essere in procinto di averla.
Che
è la cosa peggiore, quando tu una cosa non ce l'hai, non sai che esiste, non è un problema. Quindi se quando sembra che tu la possa avere, non la raggiungi, è un disastro. Benissimo. Cosa volete che eseguiamo? Una canzone?
No. E sarebbe Necora.
carogna, sei una carogna.
Lei, non ci sono aggettivi per definirlo.
Grazie.
Allora, noi giochiamo una canzone, la presentiamo noi, è la cover di una cover, cioè è un pezzo traditional, diciamo, degli Stati Uniti.
Dell'Ottocento.
Sì, senz'altro dell'Ottocento, visto che qua siamo nell'Ottocento. Riadattato invece nel Novecento in dialetto romagnolo. Di cosa parla ve lo dirà qualcuno del tavolo apparecchiato.
Abbiamo anche l'autore del testo, tra l'altro.
Sì, è diciamo che
il traduttore.
Testo, l'adattamento è di Masinelli e Pilucco, sì. di questa canzone. Che qualcuno di voi conosce.
Vogliamo ricordare il maestro Masinelli e il maestro Pilucco. I maestri Masinelli e Pilucco.
Va bene.
Significa per l'appunto il treno della mezzanotte che vedete inquadrato, solo che era mezzogiorno.
Ci direte ora voi in tre parole perché giochiamo questa canzone. Che l'avete già detto prima, ma lo ripeterete facendo finta che non sia successo niente.
Perché è sintomatico della condizione del volgo durante gli anni duri del papato.
Eh sì.
Va bene, questa canzone ve la eseguiranno i Jean Fabry.
Quante ore lavorare? Eight fama triste alla tavola. Prateri soli qua. Nit manie sarà la tavola. Nit furfa in te scudla. Mole mei che tant la mata. Si no, usci in casa e conta da. Spune catè pare mot con clasciamone par con la porta e grimbiare la succherta in la bisacca son la spalla l'ombrilo. La comanda odiata a Sandy. La voindri e supira. Tanzuga brisa a brascla e spada me di pugna si no ucciapa la guercia la zaitla spuda da né per quel clay casing e sei pan black and blue fleet in tune fos la litura la parte la lo e la litura
grazie Jean Fabri, ai quali dobbiamo ben più di un paio di cene e di una ventina di porzioni di belle cotte. Torniamo sì. Al nostro argomento principe, che era appunto la zanzara tigre.
Ah no, era, stato colpito,
era, era Pelloni.
C'è
era
qualcuno che è stato beccato in questi minuti, ore da zanzara tigre? Perché
nel caso abbiamo
il necessario.
Se bisogna abbiamo qua lo zampirone.
Basta. Quanto conti lo zampirone. Vabbè, dopo
però il comune ci ha messo a disposizione sì. Questi mezzi.
Non è vero, serve per cicatrizzare la ferita. Per quello
non è vero.
Romastichi.
Comunque, dicevamo poc'anzi dello spirito latente, ma sinceramente rivoluzionario del Pelloni. Un uomo che cominciò a sentire, si dice, i suoi sostenitori lo sostengono, cominciò a sentire. Un astio crescente nei confronti delle classi più agiate, tant'è che in questo senso l'episodio di Rosa Bindandi è particolarmente significativo.
Sì, segna il suo debutto davanti al tribunale. Diciamo, quando, all'epoca ancora adolescente, il padre lo aveva mandato a raccogliere erba per i conigli,
sì.
trovandosi come dire, nella spagniera,
nella spagniera.
Che non era,
non era affatto
un'erba molto buona da raccogliere,
però
quindi trovò però nel campo del vicino, e qui insomma si potrebbe sprecare la battuta, ma non la facciamo.
Quale? Quella che è sempre più verde?
Vabbè.
I
vicini dei Pelloni, i signori Bindandi, che avevano questo campo di erba medica, bello rigogliosa, sì. E lui si mise a fare erba.
Se non che
lo scoprì la figlia del
maresciallo padre,
Rosa Bindandi.
E Rosa
Bindandi si chiamava.
Vabbè.
Ci arriviamo dopo, vedrai che ti stupiremo.
sì. E che gli si fece incontro
con fare
minaccioso, esatto. Intimandogli di abbandonare il suo terreno, e in tutta risposta Stuvanet gli gettò con forza un sasso,
sì, un po' come avrebbe fatto chiunque,
certo.
se non altro Stuvanet
di forza ne aveva, però sì. Perché con questo sasso cosa fece? Gli ruppe un braccio a questa povera ragazza,
con intanto comincia a tirare fuori gli sponsor, sì.
Tra l'altro il sasso glielo gridò dicendo: sono un ragazzo di strada e tu ti prendi gioco di me, cioè questo è la modernità del
invece,
personaggio.
Invece lei gli disse: tu sei giusto e ti tirano le pietre.
Solo che
il
Pelloni
se la cavò con una severa ammonizione, ecco.
sì, decisamente questo. Fu colto sul fatto da Apollinare Fantini, che è un personaggio che dobbiamo in qualche modo introdurre, perché tornerà in seguito a quanto ci dicono le APSA che stanno arrivando.
Diciamo che dopo questo episodio il suo spirito di reazionario per la lotta di classe comincia a diventare sempre più evidente. Entra da giovanissimo nella banda di un bandito locale, Ferdinando Cottignola, detto il Taggione.
Da New Jeff Band.
Una banda dedita nei primi tempi soprattutto a piccoli furti. Questo lo porta ad essere la prima volta arrestato e condotto nel carcere di Russi.
Nel gabbio di Russi.
Da un sussidiario della Guardia Pontificia.
Volete una caramella?
Che si chiamava Apollinare Fantini.
Ora, se
voi amate i riferimenti circolari, direi che questo nome ve lo dovrete ricordare fino alla fine.
Tra l'altro adesso abbiamo una foto di Apollinare Fantini.
Sì, direi di sì.
È andato qui a Sharm el Sheikh, che si gode il meritato. È partito un po' canzi dopo aver compiuto un'impresa della quale
il meritato trionfo di cui poi vi diremo, certo. Ma sei il sarto nella vita, sì. Però
che è tutto dire.
Sì, però sai come no, questo no, è un altro
persona.
Siamo
andati un po' troppo avanti. Sì. Salvatore Baccaro lo teniamo per dopo.
Va bene. E vado dal carcere di Rus grazie ad una guardia carceraria compiacente, come sempre insomma, viene riarrestato e condotto in carcere una seconda volta a Bagnacavallo, da qui viene processato e mandato al confino ad Ancona, penso dove ti mandavano nel 1851, cioè, sembrava un altro mondo. Ma
Ancona. Ancona all'epoca eri là,
Non era come dire Bagnacavallo.
Io ci sono andato, guardi, il mese scorso
in carcere?
Ci sono voluti 3 giorni di cavallo per arrivare ad Ancona.
Ah, pensavo in carcere?
No, in carcere no, cioè, andavo a trovare... l'autostrada, sono lì che la fanno, ma il Papa non sganci i soldi.
Il problema è il telepass. Il telepass, quando passi.
Comunque, insomma, lui ad Ancona non ci arriva perché fugge prima.
Esatto.
Io mi rimango tutto lacero e contuso che dopo la lotta con le guardie pontificie. Abbandona la colonna e di qui inizia la sua
Noi non potremmo dire le guardie pontificie, i Kulzal.
I Kulzal, sì, perché Kulzal? Perché loro avevano delle brache, gialle e quindi quando venivano additati in maniera ironica dalla malavita del tempo. Vengono definiti appunto culi gialli.
E quindi per parlare del peregrinaggio, del peregrinare del passatore in questa fase della sua esistenza, prossimo ad una scelta che per lui sarà definitiva, abbiamo un brano che ci suonano sempre i ragazzi.
Par come erano pronti.
Che si intitola? Ce lo dite voi?
Ma si intitola "Il passatore un passa mai", che vuol dire molto, ma anche poco. È praticamente ispirato a una storia che mi ha raccontato uno, che gliel'ha raccontata uno che bazzicava l'osteria della Mora. Praticamente c'è questa ulteriore leggenda che il passatore in realtà avesse un'indole artistica e quindi volesse fare l'attore, e questo poi spiega anche poi tutta la storia del teatro di Forlimpopoli, tant'è che sembra, secondo alcune fonti, che lui abbia occupato il teatro per poter fare una recita. Lui erano anni che scriveva questa cosa, solo che dopo insomma si è fatto prendere la mano e non avevo più avuto tempo, ecco, come tanti di noi. Eseguiamo questa canzone che appunto non significa niente, però è un ulteriore elemento di confusione. Si chiama "Il passador un passa mai".
Stuvane bleiba fela tour stuvane un era fiol d'un signor ne fiol de Peppa ne fiol de Napoleon stuvane l'era sol fiol d'un passador stuvane il schirzeva tot. Un era bel, ma un era nieca brot. Stuvane, o struvento al meno sciop. La pacco tridar, a fe quel clappa dop. E passador, passa mai. Se passa d'oro un passa, mai, 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 mai. Con le onde buri, il terribile de fiore. Stuvane, l'era un personaggio, un del era mor, ed è dopo le ragazze. Stuvane e bleva felator e su personaggio l'ere passador passador un passa mai pasador, un pasapiolo. Este pasador, un pasa, mai, 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 mai. Con el on de bur in terribel de fior. E la fam, la fam, le brota, la misère. Magnè, magnè, l'enque l'importet. Pioquet magn e pioch te dret. Pioquet magn e pioch te set. A chama jae, a la rimi jae. A chama já é, a la rime já é. A chama já é, a la rime já é. A chama já é, a la rime já é. Passado, passa mais. É passado. Che passato, un passa mai, 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 mai. Con el on de bur in terribel de fior. Con el on de bur in terribel de fior. Con el on de bur in terribel de fior. In terrible de fior. Malandri!
Diri,
diriva!
Alto!
Malandri! Dai fuori! Cune l'on de bur in terrible de fior. Cune l'on de bur in terrible de fior. On the boat, terrivel de fion. Une on the boat, in terrivel de fion. Une on the boat.
Stai parlando del dialetto dell'Ottocento, ottimo, ottimo, apprezzo la scelta.
Sì, ho fatto tutta una mia ricerca.
Sì, sì, hai fatto bene.
Che mi ha portato qui.
Sì. Ti ha portato qui, invece bene. Il passatore peregrinava. Io ricordo la band che tanto ci siamo perché dobbiamo solamente dire una cosa molto importante, che cioè in questo momento esatto passatore prende appunto la decisione cruciale.
Sì, quella che gli cambierà la vita per sempre.
Divento donna.
quasi. Male. Quasi Wem. Diventa il passatore.
Abbraccia la vita da brigante.
Esatto, abbraccia la vita da brigante, il brigantaggio. Quindi, e se ne va
dalla sua terra natia.
Da Boncellino.
Da quella Boncellino
e intanto che alziamo il ragazzo in spia,
sì.
Ricordavamo che appunto...
No, stai zitto te. Cioè, te dire le tue cose.
Esatto.
Lascialo allora.
No, ho fatto pure
bene. Oh, me ne vado, eh. Allora,
vuoi un dice... malox?
Sì.
Sì.
E praticamente...
il passatore che ne ho bisogno.
Il passatore, sì, 5 se lo spero siano abbastanza.
La prima,
il passatore sceglie la via del brigantaggio, sceglie di andarsene da casa. E questo, che adesso ci proviamo, è pressappoco quello che lui disse quando, passando da Russi e cominciando a collezionare i membri della sua banda, se ne andava e rimembrava tutto quello che malinconicamente non avrebbe più visto.
Ma te sei in crisi d'astinenza da Malox?
I own mail.
Io direi che si può partire con il pezzo, dopodiché appunto andiamo con il monologo che il biografo ufficiale del passo, uno dei tanti, sì, ha trascritto, e proviamo a leggerlo.
Era il suo seguito, quando l'ha trascritto.
E un certo giorno ho deciso che me ne sarei andato da Russi. Un po' come i giovani d'oggi che se ne vanno in giro per cercare se stessi, un po' come Cacci che va in India a cercare se stesso. Me ne andavo da quella Russia degli anni 50, 1850. E me ne andavo da quella Russia papalina, bigotta, conservatrice, quella Russia dei conti Rasponi, dei conti Gucci, dei proprietari terrieri, dei mezzadri, dei nullatenenti, quella Russia sempre uguale a se stessa, puzzolente, stantia. Me ne andavo da quella Russia della porta vecchia, della porta nuova, della rocca di Palazzo San Giacomo, quella Russia delle guardie, dei legati, del carcere, dei casini. Me ne andavo da quella Russia dei 100 borghi, del borgo Zampartino, del borgo Violetta, del borgo Milzetta, del borgo Testi Rasponi, del borgo Parigi, quella Russia del centro storico, del tiro a volo, del villaggio in a casa, della zona PEP, della nuova lottizzazione Spazzoli, della nuova lottizzazione dove c'era la ditta, della nuova lottizzazione nell'area ex Gallignani, della zona artigianale est, della zona artigianale ovest. Me ne andavo da quella Russia del mercato coperto, del centro commerciale, dei piccoli negozi del corso, del mercatone, quella Russia del sottopassaggio, della mini tangenziale, della pista ciclabile sulla Molinaccio. E me ne andavo da quella Russia degli ex, dell'ex Fornace Gattelli, dell'ex Eridania, dell'ex Chiesin Albis, dell'ex Macello. Me ne andavo da quella Russia dei russiani famosi, tipo Luigi Carlo Farini, Alfredo Baccarini, vabbè, un po' tutta la famiglia Farini, il generale Pesti Siboni, vabbè, un po' tutta la famiglia Pesti. Me ne andavo da quella Russia della via Cacciaguerra, della via Fiumazzo, della Molinaccio, della via Vecchia Godo, del vicolo della Chiesa, del vicolo Babini, quella Russia delle chiese, la chiesa dei Servi, la chiesa del Carmine, la chiesa di San Giacomo, la casa della Giovane, l'oratorio, la casa rossa, quella Russia dei circoli, il circolo Acli, il circolo cittadino, il circolo Porta Nova, il circolino. Me ne andavo da quella Russia del comitato di gemellaggio, dell'associazione Il Mantello, dei canterini romagnoli, della banda, dei confratelli, quella Russia dell'US Russi, dell'UC Russi, della polisportiva Bertolt Brecht, delle nutrie, del campo sportivo vecchio, del campo sportivo nuovo, dell'Audax, degli Scarpantibus, quella Russia dei bar, del bar Commercio, del bar Centrale, del bar Città di Russi, del bar Porta Nuova, del Blue Bar, del Crudelia. Me ne andavo da quella Russia della cantina sociale, dell'Acque Mundi, della Villa Romana, del parco Berlinguer, del parco La Malfa, dell'area verde, del cinema Reduci. Me ne andavo da quella Russia della fiera, del palo della Cuccagna, dei Zugatlon, delle bancarelle per il corso, fuori dal corso, vicino al corso, lontano dal corso, delle attrazioni del Luna Park, dei baracchini del Sempre si vince, dei calci in culo, dell'autopista, della sala giochi, del Tagadà, quella Russia della canina nuova, del Belle Corte, dei cappelletti, della Pie Buffona, della Girandola, del
imbecille fia. Me ne andavo da quella Russi che annoverava e annovera ancora nella propria anagrafe gente come quelli di Radio NK. Me ne andavo da quella Russi di merda. Mamma Russi, addio.
Pur so turnendri.
Ha fatto il The Clown e calò.
Eh sì.
Adesso posso assicurare che non è più fresco.
Adesso non c'è pesta, però se ne è guadagnato.
Sì, sì. Mamma mia, emana calore come una stufa. Oh. Bel lavoro.
Va bene.
Quindi, quindi... nell'Ottocento non c'era neanche Duna.
No. Non era quella Russia di Duna, effettivamente.
È vero.
No, ho fatto caso. E comunque
di motivi per andarci mi pare che ne avessi allora
mi è venuta fatica a me.
Uno dei motivi male di vivere. Uno dei motivi che aveva il Pelloni per andarsene da Russia era quello ad esempio di fare la conoscenza di tanta bella, brava e simpatica gente.
Sì.
Ad esempio
diciamo che da solo non sarebbe stato possibile compiere poi delle imprese che poi ha compiuto.
Esatto. Abbiamo le foto di personaggi con i quali il Pelloni usava accompagnarsi dopo nelle sue peregrinazioni banditesche. Eccoli qua. Ecco i ribaldi che accompagnavano Stuvan e Passador.
Ecco.
Questo chiaramente. Perché...
Questo è, questo
aspetta,
è
aspetta,
il...
aspetta, aspetta. Prova a immaginare lui coi baffoni.
Sì.
La sì. Testa di capelli c'è. Beh, io non posso dire. Che, vabbè.
Questa è una carognata. Comunque, ma avevi delle staffilate qui sulla destra.
Vabbè, questo chiaramente era Magna Bisce, uno dei briganti della banda del Passatore, ma ne abbiamo altri da presentare. Per esempio, ecco questo, che ha una certa somiglianza con Ernest Borgnine, ma è del tutto...
Pare, ma non è lui.
Non vedi che ha il cappello?
Sì, infatti, questo era Pappetta, per esempio, perché era un po' più paccioso, ha una certa somiglianza anche col grande panificatore, devo dire.
Grande panificatore altro non è che...
Sì. Ernest Borgnine.
Questo. Non era quella Russia del grande... Ecco perché se n'è andato.
Ah, vedi, altrimenti sarebbe rimasto.
Che diamine. Esatto. A proposito delle battute sempre ottime e in punta di penna di Claudio Molinari, il personaggio che è appena andato prima, non so se si può dire nella radio Pontificio, questo è Sboraccino, però era anche lui un...
Vedi che ha già il cappio al collo lui.
Sì, infatti.
Si sta abituando.
Esatto. Andiamo pure avanti, questo giovane, questa era Cagarella. Era il suo
No,
quello non c'è. Quello non l'abbiamo, non abbiamo la foto.
Ah, questo è il Bissone.
Questo è chiaramente il Bissone.
Trasegni?
Sì, mi sono segnato che è il Bissone perché sai l'impatto. Oh, questo che ha la faccia da cattivo.
Questo è il Fido Giazzolo.
Esatto. Il Fido Giazzolo aveva una faccia da persona fidata, tra l'altro.
Sì,
come si può. Strano che non fosse Dumandone.
Boh, la persona che noi tutti vorremmo avere come zio, lo vogliamo ricordare.
Sì.
Vai pure avanti. Eccoli, ottimi.
Questi sono i fratelli De Regge, mi sembra notato.
Questi sono i fratelli Schivafumo e Innocentone. Innocentone è quello a destra. Perché
la faccia un po' più da...
Notare la fronte.
Spaziosa.
Esatto. Questo è ottimo, naturalmente si tratta di Pela Caprone, che era uno dei personaggi più, come dire, uno di quelli che intervenivano per smaltire i cadaveri. Aveva questo compito ingrato, ma importante, duro ma giusto, insomma. Oh, ottimo.
Oh.
Questo chiaramente era Lasagnone per via dei baffi, dei mustacchi. Non
poi, vedi che anche infatti il tovagliolo al collo.
Hanno
perché...
fatto gol intanto.
Sì, infatti. Sì. Deve aver fatto gol la squadra pontificia. Vai pure avanti. Allora, ottimo. Questo che era quello che aveva le crisi mistiche e religiose ogni tanto, e impazziva e in caso di guerra. Lo chiamavano cadavere per motivi che non andiamo ad approfondire.
Muffetta, no?
Sì. Questo,
questo è anche un bel ragazzo, dai,
esatto.
Quasi.
Questo non stava ragazzo. Nella Frentina?
No, giocava nel Favenzia, questo qui, ecco. Dico, mi ricordo.
Però era stato acquistato dal Mediolanum, no?
Esatto, e oltre a girare film americani degli anni 70 di grande spessore, si chiamava Fischione.
Fischione. Adesso, allora, scusa, mi devi spiegare Fischione.
Eh? perché non si spiega? Questo lo devi chiedere con Pelloni.
No,
Pelloni.
No, te lo spiego io perché fischione. Perché. Vedi che non ti
No, non lo so, non lo so.
Ti voleva dare una spiegazione.
Amava quel
così
genere di petardi, va bene?
Ah, ok.
Oh, perfetto.
Lui è anguillone, se non sbaglio.
Questo dovrebbe essere anguillone, se non. Del quale che avremo modo di parlare anche Vitale.
Sì, sì.
Oh, questo chiaramente.
Sguardo intenso.
E questo è Dumandone. Questo è Dumandone, il delatore.
Ma dai, Antonio Farina ha detto Dumandone.
Esatto, esatto. Niente meno, uno dei più importanti, eh.
Questo è Mattiaf. È rimasto lui, infatti.
Questo è il Mattiaf. Esatto,
è il Mattiaf. Esatto. Francesco Babini ha detto Mattiaf.
Che non era da distinguere da Matteo Pelloni.
È un
Babini,
no?
Matto
lui
del
è un Babini,
passatore.
Vero?
Sì.
Ah, ecco, sembrava.
C'ha quei lineamenti, quel lineamento, sì, quella riga sotto
prospirito
la guancia,
alcolico,
quei tratti così di atavismo romagnolo, effettivamente, effettivamente ce li ha. Infatti Amilcare Lombroso, che era lo zio,
lo zio di Cesare,
che ancora che aveva 5 anni, adesso va all'asilo, ma ha già mostrato un certo interesse, appunto l'ha descritto come possibile esempio di atavismo romagnolo. Sappiamo che invece il nipote Cesare si sta spingendo i suoi studi già in Calabria, ma adesso vediamo un po' come andrà avanti, insomma.
Zampirolo sta prendendo fuoco l'amplificatore.
C'è un fuoco,
non lo so. Bene.
C'è uno
Zampirolo. Siamo tutti rassicurati.
Panico!
È una gag studiata.
Sì, tra poco ti danno una chitarrata in testa.
Ok, questa è la mitica banda del passatore.
Questa è la vera banda del passatore.
Il blues brave.
Insomma, non lo sa nessuno che faccia avesse. No?
Esatto. Qui discutiamo un attimo molto brevemente di quello che era lo stile banditesco del passatore, e cominciamo
come
a ipotizzare
dentro?
del perché. Senti qua che cassa dritta, sì. Del perché fosse cortese, per l'appunto.
Ma il tema della cortesia è...
Ma è una donna quella
destra? Lo andiamo a sviscerare più tardi, tra pochissimo, però...
Cos'era la Daisy della situazione? Quella
diciamo,
destra?
Non so, diciamo, se qualcosa, delle loro, del loro modus operandi, esatto, durante le loro imprese. Ricordiamo le più famose nella città di Bagnara, di Brisighella, di Longiano. Solitamente avevano sempre un informatore, un fiancheggiatore all'interno della città, spesso in combutta con la guardia civica, che
ridaie.
La polizia provinciale, no?
Questo però, questo lo dicono quelli del comitato no ammazzamento di Pelloni. C'è un comitato autocostituito.
Noi invece siamo della Radio Pontificia, sì, quindi noi, dobbiamo essere
diciamo
più
che per completezza di informazione, diciamo che queste cose, poi se ci fossero poi stati veramente dei compiacenti.
No, guarda, saliamo la testa al toro, lasciamo giudicare il pubblico.
Oh, bravo,
una cosa che non ha mai detto nessuno.
Bravo commercio.
Bene, comunque dicevamo, trovava sempre riscontro all'interno della città con un fiancheggiatore che gli apriva le porte della città e gli consentiva poi di andare a immobilizzare, rendere inoperativi le poche guardie che erano
inoperativi, mamma mia.
Sì.
Dovresti adesso rispondere
le brave
guardie pontificie, vogliamo gettare un po' di
brave
acqua al nostro mulino.
Attente.
Si serviva della spia facendo finta che questi fossero caduti in realtà come suo ostaggio, e si faceva aprire le porte delle abitazioni delle famiglie più abbienti, dopodiché faceva
quello che fanno i ribaldi.
Faceva quello che fanno i ribaldi, rubava monete,
entrava con
ori,
lettura del
anelli.
Gas.
Esatto. E poi rubava, stuprava,
sì, anche quello.
Però alla fine leggeva il gas.
Coltello.
Ciò non di meno era cortese.
Sì, infatti alla fine il gas lo...
Ma il tema
il
della cortesia, il tema della cortesia,
guarda, io
nasce
prima di sviscerarlo il... però commercio. Il... Abbiamo un pezzo di Claudio Molinari, perché ricordiamo che il passatore, esatto, si andava a rifugiare poi dopo aver fatto i colpi in varie case, tra,
certo,
le quali osterie come questa qui, e spesso capitava che alzasse un po' il gomito. E in questo brano, Claudio, ci spieghi anche l'origine di qualche mito relativo al passatore che si è diffuso veramente inopinatamente nel popolo.
Sì, dai, in questa canzone il passatore, come hai detto te, si ubriaca.
Aspetta,
perché lo
sento.
Io lo sento.
Si sente?
Vai.
Prova sì.
È un po' di gas, dai.
Dai.
Si sente, cioè il percettore si ubriaca, volevo dire.
Solo dalla spia? Prova?
Prova microfono, va, sì. Ah, sì, okay. Sì. Il percettore quindi racconta, da ubriaco racconta la verità.
Dammi la penna, che
è
sbagliato
stesso.
Anche quello.
Ma che scherzo.
Pecca 2000.
urta pure tutte le superfici dure che etto.
Scusa del vino doc, i m'ha messo in total botch, con la scusa della tradizione, la mi fa sala in tutti i buccion, e me che astemio, anzo maestè, l'endefni che anzo in bariaghè, e parfè un dispezzo stasera, a voi con te la mi storia vera. Stefano Pelloni, nativo del Boncellino, detto il passator cortese, da un poeta che oggi mancheva una rima.
Giovanni Pascoli, idolo delle maestre elementari di tutti i tempi, il quale evidentemente non mi aveva mai incontrato, visto quello che scriveva sul mio conto. Perché se mi avesse conosciuto bene, avrebbe scritto che
per comprem la palandrana hai vinto parsina la mamma, per comprem sti da bandi hai fatto in picche e mi si e in tibaioc me agno mai guardè su iere pepa o la fasa de re. Per cui chi minda se va più, me attireva in da chi se va lo. Stefano Pelloni, figlio di brava gente, si dice anche figlio del Papa, ma sono storie da novella 2000.
Perché se fossi stato veramente figlio del Papa, per rubare non avrei fatto il bandito, ma probabilmente sarei diventato ministro o cardinale e avrei rubato comodamente seduto su qualche buona poltrona. Comunque...
Gli ha detto che me rubeva ai signor, par dei baioc ai lavoratur, ma come sfa la rubea ai puret, se in casu di baio cognine, se no è puc la sera in te teatrat frampora, qui vleva poc per casè stot quant fora, però chi signora reagina vo voia, perché spereva che i purtes fina clamoi. Stefano Pelloni, la Romagna mi ha scelto come simbolo, contenti voi, per me va benissimo, però canziva che hanno detto la verità, con una berba che me hanno mai avuto, i mappia sento tiengo dal stre, magliette, spettacoli e canzoni, con la mi fasa, cappello e trombone, aspetto solo che da un giorno all'altro qualche prete autenticamente romagnolo proponga di farmi anche santo.
Grazie. Grazie Claudio.
Claudio Molinari.
Senza gli affini, essere in solo. Allora io rinviterei sul palco il nostro uomo che viene dal futuro, con Vincenzo Silvestroni, che prima di andare a commentare queste vignette, questi affreschi, scusa, da lui portati, ci dice un po' la sua sul tema appunto della cortesia e del mito del passatore, cioè perché, come mai il passatore intanto era considerato cortese dal popolo, tanto per dirne una.
Buonasera.
E dove sta l'errore, insomma, dove sta la magagna?
Dunque, come aveva detto il coadiutore, io mi chiamo Vincenzo Silvestroni e viaggio nel tempo. per questo motivo io sono riuscito, in particolar modo all'epoca dell'assalto a Forlimpopoli, a essere presente nel momento in cui l'azione veniva compiuta. Io in effetti sono nato nel 1960, attualmente vivo nel 2007, questo diciamo è il tempo anagrafico che è mio. In questo momento sono qui venuto a trovare i ragazzi della Radio Pontificia per fare loro una cortesia e anche per raccontare quello che è realmente successo in loco di Forlimpopoli all'epoca, quindi non molto tempo fa, del ratto del teatro. Ratto che è stato voluto, ideato e perseguito dal famoso brigante romagnolo conosciuto con il nome di Il Passatore, che al secolo fa Stefano Pelloni. Non a caso io uso il verbo al singolare perché ve lo dico, Il Passatore è ancora vivo non adesso nel 1851, certo, ma nel 2007, mentre cioè, io sto vivendo nella mia epoca anagrafica, egli è ancora vivente e quindi vi faccio una primizia di quello che effettivamente sarà successivamente. Si sa dalle fonti storiche che Il Passatore era una persona molto intelligente. Non è un caso che sia diventato il capo di una banda di 20 persone e a quel tempo, a questo tempo voglio dire, scusate, io ho un po' il jet lag che
sta,
jet lag mi
ce l'abbiamo un po' tutti,
non divagare, scombussola.
In questo tempo chiaramente, come anche nel tempo da cui provengo io, è estremamente difficile riuscire ad essere a capo di molte persone e trovare una ventina di persone così agguerrite come era la banda del Passatore all'epoca risulta come dire, un agglomerato di difficile guida, mentre invece Stefano Pelloni riusciva tranquillamente a farsi obbedire. Intanto occorre dire alcune piccole cose, alcune precisazioni ai discorsi che sono stati fatti in questa serata per riuscire a comprendere meglio la figura di quello che era il Pelloni. È una cosa molto semplice. Per quale motivo in questi due anni di tempo le guardie pontificie non sono riuscite a catturare Stefano Pelloni, che tutto sommato era qui in giro, non era mica chissà dove, non aveva mezzi particolari per... avrà avuto un cavallo, forse due, ogni tanto li cambiava, ma il più delle volte
con 20 persone sopra,
però. Sì, è un po' complicato, il cavallo poverino era distrutto,
insomma.
Io ne ho visti di quelli che semplicemente come avrete potuto vedere, potrete vedere o qualcuno vi farà vedere, le guardie pontificie avevano una foto irreale del Passatore. La foto di questa persona con il cappello abruzzese e la barba è assolutamente insolita. Insolita in realtà non vera. In effetti il Passatore, così come l'ho visto io, è una persona di altezza media. Diciamo, io sono alto 1,80, ma insomma, diciamo, deve essere più o meno qui, insomma, 1,70, 1,65, una cosa di questo tipo. Aveva i baffi sottili, neri, una mosca fra il mento e il labbro, nient'altro, non aveva la barba e quindi per il resto una corporatura giusta, quindi non era né magro né grasso, aveva
ben
un
vestito,
viso giusto,
ben vestito,
ben vestito quando poteva, sì, non era mica un maiale, era cioè, una persona che aveva deciso di fare una scelta di vita differente poiché non era stato compreso dall'intelligenza dell'epoca. Solo questo. Dicono di lui segni particolari, aveva uno sguardo truce. Su questo c'è da discutere. In effetti aveva una particolarità nell'occhio che saltava fuori, nell'occhio sinistro. Sotto l'occhio sinistro Stefano ha una... potrebbe sembrare una voglia, ma non lo è. È una sorta di macchia sulfurea, e questa macchia sulfurea lui mi ha detto che gli è stata causata un giorno che lo schioppo non ha funzionato bene, insomma un attimo di polvere pinica gli è finita in un occhio, e quindi qui sotto lui ha ancora, come dire, questa piccola macchia, per cui da quello si riusciva a riconoscerlo. Purtroppo la polizia pontificia ha avuto questi connotati decisamente in ritardo rispetto alla popolazione, per cui non è riuscita mai a catturarlo in questi due anni, se non adesso,
per caso.
Che dico, no, non è stato un caso, perché voi dite è stato ucciso, ma io vi dico no, non è stato ucciso. Stefano Pelloni aveva un fratello gemello che purtroppo fu sfortunato. Fu sfortunato. Se è così, è così. Fu sfortunato.
E lui lo
perché...
sa, Antonio. Scusa, non è che
è da quell'anno.
Che, non è che l'abbiamo chiamato. Tutto il budget per gli ospiti l'abbiamo dato a lui.
Non è gigantesco.
È successo, ma... anche in Beautiful, più di una volta. È un paio di volte.
Sì, effettivamente. Il problema,
non interrompiamo, altrimenti qua facciamo mattina.
Quando si dice che il passatore era cattivo, è vero questo, non era una persona amabile, se non nei confronti delle persone che poteva, delle quali poteva comprare la benevolenza, comprare sotto forma di moneta. Erano e sono ancora tempi aggressivi, tempi di malaria, tempi per cui qualche soldo in più non fa male a nessuno, e quindi per cortesia, nessuno si scandalizzava se qualcuno prendeva sotto banco una mazzetta.
È più o meno come oggi.
Beh, oggi devo dirlo io.
Oggi, sì, nel 1850.
Sì, esatto, non è cambiato niente. Adesso è il 1851.
Per noi,
anche per lui.
Io
viene
vengo
da
lontano, ma in questo momento è il 1851 per tutti. Comunque, sì, il passatore non è morto, perché in quel momento lì, cioè, il passatore aveva un fratello gemello, Giovanni.
O come Elvis.
Giovanni Pelloni, che nacque prima di lui. Purtroppo fu estratto col forcipe, perché c'erano delle difficoltà, e non ebbe delle difficoltà, insomma, non comprendeva. E Stefano si mise d'accordo con sua sorella Laurentana, perché dal di là del Lamone, da Boncellino, in effetti il luogo dove vi hanno detto che è stato ucciso il passatore è praticamente in linea d'aria, 50 metri dalla casa natale del passatore, e quindi il passatore era lì che stava aspettando che la sorella gli portasse il fratello, in modo tale da far uccidere il fratello e lui se ne poteva andare. Ecco, tutto qui. Per questo motivo il passatore non è morto in quell'occasione. Successivamente ha dato una mano a Luigi Carlo Farini nel Sacco di Parma, poi è andato in Argentina, dove ha inventato il tango, e attualmente, nel 2007, voglio dire, lavora per un'agenzia segreta. Adesso io non vi dico di quale nazione, perché per evitare, insomma, però insomma è un...
Essa è segreta,
sì, è un...
con Marlon Brando,
è un agente governativo di una potenza notevole.
Ok. Per cui la sua fama, quindi, detto che non è morto, ci racconti un attimo come andò a Forlimpopoli?
No.
Allora, no, scusa, non era ancora.
Sì, è vero, la cosa delle domande metaforiche, no, l'ho sempre odiato anch'io, però io cerco di volerci bene.
Siccome c'ero, raccontai questi fatti accaduti a un disegnatore di Cesena.
Che non è qui, perché non è qui, deve, perché deve ancora venire.
Sì, lui non ha la possibilità di viaggiare nel tempo.
E non viene da quella Rossi.
Un cesenate omonimo di Stefano Pelloni, che si chiama Stefano Mazzotti, un bravissimo disegnatore con il quale collaboro tuttora nel 2007, e a quel tempo, diciamo un 6-7, diciamo intorno al 2000, scrivemmo questo fumetto che uscì su una rivista di cultura e fumetti che si chiamava Selan.
È famosa per i fumetti, no?
Sì, la gente lo prendeva.
Estremamente conosciuta.
Anche di cultura.
Sì, è una rivista che è arrivata al numero 76, è partita nel 1994, è finita nel 2002.
Quindi se ci arrivate, compratela.
Forse la gente prendeva quello e non vedeva quello che si aspettava.
Adesso è estremamente difficile trovarla, perché non è più possibile venderla e la rivista è finita, quindi o la si trova usata oppure niente.
Oppure questa sera.
Vi dico comunque, trovarla usata può essere un problema, dico solo così.
Andiamo in avanti. Effetti, Stefano Mazzotti, in questo caso non il Belloni, il Mazzotti, disegnò esattamente su mia indicazione, perché su mia indicazione, quello che è l'effigie reale del passatore, che potete vedere, una faccia truce, sì, naturalmente, non stiamo parlando di un bambino di 5 anni o di un pretino di campagna. Aveva, come vedete, i baffi segnati, baffi scuri ma sottili, sotto al labbro inferiore una mosca, e portava questi capelli neri, un po' come venivano a volte, intendiamoci.
Portava un po' la sciarpa come un noto presidente del consiglio.
Aveva, come dire, era una persona con un senso dell'eleganza notevole. Semplicemente non è che potesse tutte le volte vestirsi in modo elegante, anche perché se doveva scappare per i campi, capirete anche voi che era complicato riuscire a non sporcare gli abiti, e anche allora era notevolmente difficile riuscire a farsi lavare i panni, perché
non c'erano le lavatrici,
cioè c'erano, e quindi lui il più delle volte, ecco, infatti vedete Stefano Mazzotti che ha disegnato la scena per com'è, infatti ci sono anch'io nella...
Ah, sei te quello?
Sì.
Sembrava Mr. Bean.
Ah, questo qua l'altro.
Ah,
sì,
scusa, sembrava Mr. Bean.
Sì, sì. No, vabbè, perché sì, in effetti nel descrivergli la scena lui ha avuto modo di schizzare velocemente, quindi magari qualcosa è andato perso, ma...
Capita.
Questo può succedere.
Sì.
Vai avanti.
Qui siamo nel ratto, praticamente entrano in teatro i banditi.
Sì,
prendono le chiavi della città.
Stefano Belloni si è messo d'accordo con il guardiano di Porta Russiana. C'è una porta che per una strada che conduce direttamente qui a Russi, dove siamo adesso, e si è messo d'accordo e riuscì a entrare dentro a Forlimpopoli con tutta la banda, a eliminare o a rendere inoffensiva la Guardia Civica. Poi andammo tutti dentro al teatro e Stefano Belloni prese il teatro sotto, cioè prese in ostaggio il pubblico del teatro. Un antefatto, come raccontato anche nel
fumetto,
nella storia a fumetti, il passatore si era innamorato di un'attrice francese che doveva recitare in quel di Forlimpopoli, e anche per questo motivo ha voluto rapinare Forlimpopoli. In effetti la storia successivamente prende dei connotati che, diciamo, vedono più in rilievo la figura di Anguillone piuttosto che non la figura del passatore stesso, ma di questo parleremo magari ulteriormente, senza dilungarci qui, perché non ha senso. Esatto.
Andiamo avanti.
Il discorso è molto semplice. Si dice che la figlia di Artusi si suicidò. No.
Dell'Artusi, sì. il noto
Artusi.
Beh, voi non lo conoscete ancora.
Ah già.
Vai Artusi. Però
cuoco.
Sì.
Quelli biliardi.
Quello che fece sì. Sì, i biliardi, che le famose ricette di cucina. E la sorella dell'Artusi non si suicidò. Sì, divenne, cioè, ebbe un tracollo notevole a livello emozionale, ma non tentò nessun suicidio. Semplicemente fu accolta da Anguillone invece che dal passatore, e quindi ebbe una situazione, come dire,
importante.
Sì, importante. Ebbe a sopportare.
Non so, volete sapere altro?
Io credo che sia.
Sulla storia di Anguillone immagino che tutti sappiano come va a finire.
Ma cosa fai? Stai a buttare l'amo? No,
è piuttosto nota. Dopodiché, questo successe durante l'occupazione del teatro.
Sì, sì, sì.
E sono in retroscena che nessuno ci aveva mai raccontato.
Invece quelli che tutti conoscono, quello che lui va a casa della Rattusi.
Esatto.
La sua sorella sta scipazza.
No, sono cose vere e reali, ma io dico che la sorella di Artusi non ha mai tentato il suicidio. ebbe un attimo di emozione, insomma, perché intendiamoci, vedersi entrare in casa queste persone, oltretutto con Stefano Pelloni che è anche una persona gradevole alla vista, piacevole da
vedere, gradevole aspetto,
e ebbe, come dire, un tracollo emozionale, ma niente di più. Nessuno né della Guardia Civica né del pubblico si fece male, semplicemente vennero alleggeriti di alcune monete, alcune soldi, che poi dopo vennero spartiti. Anch'io presi la mia parte,
certo.
E niente, successivamente.
Non fai benissimo a dircelo,
No, vabbè, però... tanto ormai è caduto in prescrizione.
Ah, okay. Sì, dopo 300 anni.
Ricordo che l'omicidio non cade in
prescrizione. Cioè, per me non c'è nessun problema. Una volta che ho terminato questo.
Hai terminato. Perfetto, grazie mille, Vincenzo. Grazie. E quindi dopo il ratto di Forlimpopoli, grazie Vincenzo, che torni nei tuoi tempi, direi, a questo punto.
Sì.
Questa è un'immagine celebre che è stata fatta l'altro giorno, se non sbaglio. Sì. È stata pubblicata sul Gazzettino di Forlimpopoli,
sì,
per l'appunto. Andiamo a guardare un attimo quelle che sono le taglie di Pelloni, che sono cresciute enormemente. Ecco, il Demiurgo aveva sottolineato qualche passaggio chiave, se non sbaglio.
No, niente, questa è una notificazione.
Innanzitutto.
Tanto usiamo le parole come si deve, adesso si dice avviso, questa è una notificazione. Del delegato pontificio, il commendatore Filippo Foricaldi, che se ne stava dal castello della residenza governativa di Ferrara, come è scritto nell'ultima riga, che veniva qui giù in Romagna a vedere Taubo, perché se poi beccavano il commendatore Filippo Foricaldi magari faceva una fine, e fece la prima taglia nel mese di luglio del 1850, quindi il Pelloni opera due anni e mezzo,
due anni di passione, meglio. Però due anni da Pelloni o cent'anni da
pecora, bravo.
Esatto.
E la cosa divertente di questa notificazione del governo pontificio è che in fondo c'è praticamente c'è l'identikit, siccome non esisteva c'è scritto che ci sono i contrassegni personali del contumace Stefano Pelloni, detto Melandri, e il figlio del passatore, nato e domiciliato nel Boncellino di Bagnacavallo, celibe operaio campagnolo.
Certo che se si fosse trovato una donna, casato, è vero.
Esatto.
Avrebbe cambiato vita anche lui.
Si sa.
Età, anni 24 circa, statura tendente all'alto. Ovviamente le misure
come le piogge.
Sono le misure empiriche dell'epoca. Corporatura
cioè di un paio d'anni fa, poi fortunatamente è arrivata la scala decimale, quindi per fortuna.
Poi c'era corporatura complessa.
Sì, era complesso.
È difficile.
Un po' come me, che ho una corporatura un po' complessa.
La tua è impegnativa. Complesso, la tua è impegnativa.
Poi ci sono capelli e barba castagni, fronte regolare, perché ci sono anche la fronte irregolare, occhi castagni, naso, bocca e mento regolari, carnagione.
Cioè ci sono, no?
Sì, non è? Carnagione rubiconda. E aggiunge il commendatore Foricaldi, suol portare un cappello alla soufflé.
Ole.
La saccona di velluto scuro e i calzoni lunghi, oscuri o bigi. Suole andare armato di una schioppa, due canne alla francese, di pistola e coltello, e portare una ventriera guarnita di cartucce di latta o spolette.
Insomma, un personaggino.
Cioè, si mimetizzava.
Rambo.
Proprio, hai capito?
Gian Rambo.
Proprio sei mesi più tardi la taglia di scudi 100 è stata alzata a scudi 3000.
Era stata l'inflazione.
A chiunque entro breve termine non maggiore di un mese porrà in potere della forza i capi banda su ricordati che invasero Cortignola, Castelguelfo, Brisighella, Longiano, Consando le Forlimpopoli. Questi è pochissimi mesi prima della
poco fa, no?
Sì, della pochi mesi fa prima dell'uccisione della barba, no, della giusta della uccisione, della quale andiamo a discorrere.
Insomma, arriviamo
andiamo avanti
al 23, arriviamo il 23 marzo 1851.
Mentre i musici si propinquano al palco, andiamo a discorrere finalmente di come è stato ucciso.
Devo
Stefano
riattaccare
Pelloni.
Tutto?
dopo
intanto sì. Faccio una nota. Se c'è qualcuno qui presente non di russi, o c'è qualcuno di russi che non è ben esperto di storia locale, questa lapide che vedete sullo schermo...
Sì, non dista molto dal di qua.
È stata scolpita adesso,
c'è
no?
C'è un torrione qui fuori.
Un
torrione.
Ah,
No, scusa, ho capito.
Sì, capito.
Sì, un troione.
Avevi confuso, confuso.
Ma, ti giuro.
Avevi confuso
che,
l'ordine delle lettere.
Sono le 11:30, ma andiamo, c'è scritto,
andiamo avanti.
C'è questa lapide che ricorda che in quel torrione lì fuori, proprio a...
È un tipo da schioppo da qui, visto che parliamo di, del passatore.
C'è un torrione in cui abitava, nell'anno 1851, Vincenzo Queracciola, detto Brugio, che denunciò la presenza in questo territorio del passatore. Lui era un poveretto, adesso ce lo racconterò, era un poveraccio questo Brujon, che faceva un lavoro sporco che qualcuno doveva pur fare, e viveva come un clochard.
Era litto.
Abitava in questo squallido abituro del torrione, insomma un personaggio che viveva di carità o di piccoli espedienti, tipo andare a piazzare trappole per uccelli o per conigli o lepri, oppure in cerca di funghi cercando di rivenderli. Insomma, il 23 marzo 1851 si trovava nel terreno del paretaio della Spadina, la Villa Spadina, detta così perché è di proprietà dei conti Spadini di Faenza all'epoca, e nei pressi scorge due individui con la schioppa, vestiti con una cappa, e pensa subito che possono essere i banditi. Corre a Russi per avvisare la guardia civica. A capo di una pattuglia si pone il brigadiere della gendarmeria Achille Battistini, che raccoglie alcuni militi, alcuni soldati della linea pontificia e anche alcuni ausiliari, tra cui quell'Apollinare Fantini di cui abbiamo parlato all'inizio.
Che faceva?
Che faceva il sarto.
Il sarto. Sì.
Con l'hobby della schioppettate.
E allora ci avevano molti, voglio ricordare.
Ma infatti... Sì.
Arrivano alla villa della Spadina.
Allora,
e
adesso?
La circondano. Un paio di militi si avvicinano alla porta cercando di sfondarla, ma non vi riescono. A questo punto il brigadiere Battistini commette un'imprudenza, perché si avvicina alla finestra cercando di scorgere all'interno se vi è la presenza del passatore, e viene investito da una rosa di pallettoni che gli squarciano il petto. I suoi militi non perdono però la calma, rimangono lì appostati attorno alla casa e cominciano a fare fuoco. All'interno il passatore e Giazzolo escono da una porta laterale sparando all'impazzata, cercando di fuggire oltre l'argine del fiume, che a questo punto può rappresentare la loro unica salvezza. Giazzolo rimane ferito, ma riesce a guadagnare la sponda e a fuggire, ma verrà catturato il 17 maggio presso l'Osteria della Mora, uno dei tanti locali dove amavano riparare quando tornavano dalle loro scorribande. Stuvanet a questo punto potrebbe anche lui mettersi in salvo, ma scorge nella pattuglia che gli sta sparando la presenza appunto di Apollinare Fantini, la stessa persona che lo aveva fatto arrestare quando era ancora 19enne, e quella visione, un carattere incendiario focoso come il suo, gli fa perdere un attimo la freddezza che gli era abituale, e gli si avventa contro cercando di ucciderlo, ma non vi riesce, perché Fantini riesce a ripararsi dietro ad un tronco di un albero. A questo punto il passatore ha l'arma scarica, l'unica possibilità che ha è cercare di nuovo di guadagnare la sponda del fiume, ma è troppo tardi, perché Fantini ha tutto il tempo di prendere la mira, di fare fuoco e di centrarlo alla schiena. Il passatore probabilmente è già morto quando un altro soldato gli si avvicina e con un ultimo colpo gli squarcia il cranio. All'indomani, il giorno 24 marzo 1851, il legato pontificio di Bologna, Monsignor Bedini, pubblica una notificazione che annuncia la morte di Stefano Pelloni. E dopo essersi complimentato con i militi che hanno condotto l'operazione, conclude la sua nota con alcune righe di cui ora andiamo a leggere la conclusione. Vengano gli onesti cittadini come e quanto, col valido concorso delle invitte armi imperiali, si veglia la loro difesa, e come nulla si lascia intentato dal pontificio governo per distruggere questo infelice retaggio delle passate vertigini.
Passate vertigini, mi piace.
Prendano maggior coraggio le nostre armi, ed in specie quella esclusivamente politica, già degnissima di elogio, a trionfare di un resto che, proseguendo con alacrità e coraggio nelle ben dirette operazioni, non potrà molto tardare a cadere nelle loro mani. E quelli che sulla via del delitto diedero forse i primi passi, n'abbiano salutare spavento, specchiandosi nella miseranda fine di questi empi che l'esecrazione generale accompagna anche al di là del sepolcro. Quindi una edizione scagliata anche dell'oltretomba che accompagnerà l'anima del bandito.
Monsignor Bedini fa i Keith and Murat, sì. Praticamente. Che stupisce questa cosa qui, che praticamente gli auguro di star male dall'altra parte.
Il cadavere del passatore viene portato in giro per tutte le città della Romagna per una settimana a monito delle genti del luogo, per...
sarà portato nei prossimi giorni in tour, sì, nelle città qui vicine. E siateci tutti, insomma, live suonerà live a Boncellino, che è piccolo, farà anche uno showcase in casa sua, la capannona,
diciamo, per catechizzare, ecco. Esatto. Insomma, diciamo che la visione del cadavere dovrebbe indurre il popolo,
sì, la visione del cadavere da vicino,
a non intraprendere la vita malavitosa. E comunque è già stato deciso di dargli sepoltura nel cimitero della Certosa di Bologna, in una zona sconsacrata detto il campo dei traditori.
Dicevi prima quindi che il legato pontificio, chi per lui, aveva quasi maledetto il passatore.
Anche nella sua vita ultraterrena.
Esatto, che era quello senza questa barba che vediamo probabilmente. E però noi pensiamo che forse lui, chissà, magari, come dice Vincenzo, è ancora vivo e se ne ride di tutto questo. Per cui siamo veramente in dirittura e andiamo con un pezzo che ci esplica un po' quello che potrebbe essere successo a Pelloni all'indomani della sua uccisione.
Benissimo, questa è un'allegra canzone sulla morte.
Uno pareva vera, admizzera lavure, mettere in sé un baioc, far comprare quel compè, adesso farò un sogofi. Adesso farò un sostrack, quante ora che so che che schintera come un black, da fe che lavore, ogni niente compre, a voi besciave me, quel che fatto le trazoet, quel tridar, che voi che sono morta la televisione, botla da 30 video, bota vine che computer, te ne conclusi del bow, la macchina lo pio, e io solo la bicicletta, vengo in giro tutta la notte, con il ciu e con la sfetta, si sente sotto si, ui e gevoli in cammin, adesso farò ste qua, tende ste solo a morire, quel tridar che vuoi fare con che sono morto.
Io sono Antonio Baruzzi di Gian Fabri. Quello lì è Marlo di Gian Fabri.
Io. Grazie.
Qua c'è Pappi di Gian Fabri.
Con famiglia.
Claudio Molinari di Jean Fabri. Marco Cavina di Jean Fabri. Stop. Daniele Zini di Gian Fabri.
Quattro tridar, che vuoi fare? Sono morto.
Ok, adesso è veramente quasi finita.
Questo era un pezzo di Jean Fabry che ci ricorda che alla fine la morte poi non è mica la morte di nessuno. No. Siamo alla fine, questo sì. È il momento simpatico.
Sì, dei saluti, dei baci, ma anche delle considerazioni finali. Guarda, Demiurgo, io ho capito quattro cose fondamentalmente dalla parabola trista, ma in fondo
sole, cuore,
amore
e
fantasia. No, io ho capito quattro cose, quattro moniti. Il primo è evitare di nascere per decimi in una famiglia. Questo potrebbe tornare utile.
Credo che a te ti sia andata bene in questo caso.
A me
caso.
In questo senso mi è andata particolarmente bene. Evitare di andare a teatro per i motivi sbagliati è un'altra cosa che consiglio, per l'appunto di evitare. E evitare di andarsene da quella Russi con troppa fretta senza avere considerato quanto di buono ci si perde, e anche evitare di dare confidenza ai sarti. Queste sono cose che, ecco, io ve le dico per l'esperienza che
ma secondo me gli voleva cucire il vestito, guarda.
Sì, è possibile, il vestito da morto,
il vestito da morto.
Invece gli ha cucito una bara addosso. Va bene, allora esatto. Una parola la volevo spendere per questa immagine che vediamo sullo schermo adesso
e che vedete praticamente su tutte le bottiglie.
Praticamente questa è l'immagine iconica del passatore Stefano Pelloni.
È anche un po' malinconica.
Che è quello che non era Stefano Pelloni. Cioè non aveva quel cappello lì, cioè, almeno ne aveva anche avuti, ma normalmente non girava con un cappello con così sghembo. Non aveva veramente l'occhio così truce e soprattutto non aveva una barba. Anche perché
era suo fratello allora, dai, a sto punto.
Anche perché nella Romagna papalina del 1850 tutti gli uomini portavano come segno di macismo, diciamo, i baffi.
Io credevo un cappello, un ombrello di carta di riso
e canna di bambù, invece no. Portavano i baffi e non la barba.
Questo anche nella Romagna degli anni 60-70, sì, e no, 50.
Invece la barba adesso c'è chi la porta per vari motivi che adesso non mi sembra.
Tipo perché è sconveniente farcela.
No, credo che ce l'ha Pappi e non volevo offenderlo. E no, volevo dire che appunto all'epoca del passatore portare la barba, specialmente così lunga come
qua c'è lo scoop.
Nell'immagine iconica del suo volto era segno di malavita, cioè semplicemente se chi aveva la barba così lunga
era un caccarone,
ti saresti fatto riconoscere subito come
quello con la barba,
come bandito. Infatti anche adesso c'è gente che c'ha la barba e continua a fare il bandito.
Ma si riconosce, dai.
Però questo non lo trovi sulla bottiglia.
Non gli ho mai visto il cappello sghembo. Quello.
Perché uso un altro copricapo di solito.
Potremmo mandarla alla CNN questa qui. Potrebbe. Sì.
Ok.
Cos'è tutta questa velocità?
Ritornando a ritroso nella nostra storia.
Questo è il modo che aveva il passatore di salutare i suoi amici quando li incontrava, puntandogli una rivoltella al cuore. Questo
svegli un call, bella questa.
Questo è il passatore che va a fare trebbo, perché ogni tanto evidentemente
pure lui era concesso.
Questo è il passatore che soccorre l'amico Catobleppa e
vabbè,
che è stato colpito dal conico Moro. E questo è la banda del passatore che prende a fucilate, nel senso di col manico, non avendo altre armi, la forza regolare. Questa è la spadina.
Questa è la spadina.
Questa è il Grand Hotel.
Prima ci siamo. Questo è il manifesto che fecero appendere per le strade della Romagna quando morì Pelloni, dove c'era scritto per l'appunto morte di Pelloni.
Per essere chiari.
Questo
no?
L'abbiamo visto prima. È il documento in cui il governo pontificio augura di star male
anche dopo
all'inferno, di bruciare all'inferno. Questo è il passatore.
Questo Bin Laden,
questo è un amico del passatore.
Secondo una ricostruzione.
Questo è un altro brigante dell'Ottocento, un brigante attivo nella Toscana, che questo invece...
Però c'è lo stesso naso del nostro commercialista.
Questo è un naso importante.
Esatto. Sì. Dal profilo sì. Nobile.
Questo serve a dimostrare che...
Fatti crescere la barba.
Se ti facevi crescere la barba così come il passatore, potevi essere solo un brigante.
Erano buoni questo, tutti.
Ecco, questa è un'altra immagine sulle descrizioni dell'epoca che ci...
Beh, il cappello però no, era solo storto.
No, è... questo è il classico cappello alla soufflé invece.
Sì, però quello di prima cosa aveva in comune? Che lo portava storto.
Sì, lo portava come si dice sulle 23. Questa invece è l'immagine che si dice più simile possibile a quello che era.
Ma adesso andremo a vedere la sua salma, poi lo sapremo.
Questa invece questa merita due parole, lo vogliamo dire di questa signora. Che potrebbe essere la
sua mamma,
nostra nonna,
potrebbe essere nostra nonna, nostra bisnonna.
E invece,
diciamo così. Invece è Lauretana Pelloni,
una sorella.
Mi spiace per il nome, è l'unica della famiglia Pelloni di cui esiste una fotografia, perché è l'unica che è campata fino all'epoca in cui anche Romagna
è. E quindi si potrebbe prendere il suo viso, adattarlo un po' al maschile, un po' di baffi,
guarda, e mettergli la barba.
Guarda, non ci vuole un granché a dire che assomiglia a un uomo questo personaggio.
Sì, anche senza barba.
Ti ricordo
baffi.
Che in questa foto aveva intorno ai 35 anni questo signore. No, l'ho visto, diceva che aveva meno di 40 anni.
Ah sì, ma era dura la vita all'epoca. Sì.
Infatti,
senza creme solari.
Questo è il passatore, un'immagine del passatore cortese che appunto
scorta la donzella.
Duro con i duri, dolce con i dolci, o come era quella cosa. E questo è un esempio dei fatti, cioè della
letteratura.
Della leggenda che ha creato il passatore romano, della innumerevoli romanzi di appendice che sono stati scritti sulle gesta, romanzando completamente la vita del passatore. Qualcuno ha scritto anche che era figlio del Papa Mastai Ferretti. E probabilmente è della dea Atena, credo. Questa invece è l'immagine finale con la quale volevamo salutarvi.
Questo
è lo stupro dell'immagine del passatore, con tutto il rispetto per
Casadei.
Raul Casadei. La sua band che andava in giro per un periodo degli anni.
Notare che era dell'epoca dei passatori, calzettini a righe e gli anfibi.
Ma anche il basso Fender mi sembra che fosse.
Ah, ma il basso Fender forse è anche la meno. Però intanto c'aveva
le belle mutande lunghe a righe, non sono niente male.
No, la batteria formata dal rullante del Charleston, proprio come il nostro batterista. Ti manca i calzettoni a righe e gli anfibi.
Ma erano dei mods.
Era un po' dei mods. Esatto.
E niente, volevamo accomiatarci da voi, visto che abbiamo passato già più di due ore.
No, veramente è mezzanotte meno un quarto, abbiamo superato.
Due ore e un quarto, ci sono dei film che durano di più. Certo, sono un po' più allegri. Vi volevamo salutare
spogliandoci nudi. La morale vera che noi possiamo.
Abbiamo anche noi una morale della serata.
Sì, che è il crimine non paga.
Cioè, no, aspetta, cioè, mi vuol dire che sta gente è stata qui a sentirci due ore e un quarto per sentirsi dire alla fine che il crimine non paga.
Purtroppo.
Ma lo sapevamo già.
No,
secondo me non lo sapevano già. L'hanno imparato benissimo e adesso ne diamo adesso mi sa che si può fare il rock and roll per davvero, ormai si è fatto quell'ora.
Ciao, un po' di rock and roll. I needed money 'cause I had no.
no one has passed the law and the low one. I miss my baby and the good fun has passed the law and the low one has passed the law and the low one. Low one, I fought the low one. Low one, I fought the low one. Low one.
Radio Passatore,
Radio Brigante.
Io che una fatica l'altra è stata una fatica briganta,
sì.
E quindi la chiudiamo semplicemente ringraziando tutti: Gian Fabri in primis, Vincenzo Silvestroni, i Palustre della Palustra Records che hanno suonato all'inizio. Ringraziamo naturalmente la Proloco che ci ha fornito il film che, se qualcuno è rimasto fin dall'inizio, ha visto. Ringraziamo i fornitori delle capparelle, cioè Carlo Ricci,
sì,
cioè la Grama, e non so se ce ne fosse stato anche un terzo. Ce n'era un terzo. Ringraziamo i confratelli tantissimo che ci hanno dato una mano veramente grossa.
Per fare un servizio fotografico, vedo, perché
naturalmente,
tutto punto.
Naturalmente l'amministrazione, tutti i collaboratori. E credo
e poi
anche...
ringraziamo a questo punto anche Stefano Pelloni, perché senza le sue gesta questa serata non ci sarebbe stata.
Esatto, esatto. Quindi tutto merito di Pelloni. Grazie.
Buonanotte.
Ciao a tutti. Ricordiamo che questa trasmissione la potete risentire, se siete così pazzi, sul sito www.radionk.com. Ciao.
Grosso modo da domani. Buonanotte.